Riprendiamo allora il nostro Salmo 81 e siamo alla seconda parte, cioè dai versetti 9 fino al versetto 17. E quindi dopo aver visto questa esortazione alla festa e dunque alla lode, al ringraziamento e quindi a tutto ciò che può scaturire dal cuore dell'uomo per riconoscenza ciò che il Signore ha fatto, la seconda parte è piuttosto un invito alla responsabilità, cioè con tutto quello che Dio ti ha fatto, ricordati con le ceste che ti ha tolto dalle spalle, con la liberazione che ti ha dato dall'angoscia, ricordati che Lui ti chiede di impegnarti personalmente, cioè in fondo ogni dono è sempre una grazia che però chiede una responsabilità. Sapere e non fare non è come non sapere. Se uno non sa e non fa è scusato, ricordate il Vangelo, no? Quando Pietro domanda: queste cose le stai dicendo per noi o anche per gli altri? E Gesù dice a San Pietro: il servo che conoscendo la volontà del padrone farà cose degne di percosse riceverà molte percosse, colui invece che non la conosce facendo le stesse cose ne riceverà poche. Per dire che in fondo non è la stessa cosa sapere e non sapere, aver ricevuto o non aver ricevuto. Tu hai ricevuto e non è come gli altri. Io penso, noi cristiani abbiamo ricevuto una formazione cristiana, una famiglia che ci ha educato, una parrocchia che ci ha in qualche maniera fatto crescere, l'oratorio, che so, tante cose, maestre, maestri, professori, fondamentalmente, almeno io con la mia età, essendo abbastanza sul vecchio andante, devo dire, insomma, è chiaro che allora era raro avere dei professori atei, no? Mentre dopo ho avuto tanti colleghi quando ero insegnante che erano atei o comunque agnostici o addirittura contrari a ogni tipo di riferimento religioso, ai miei tempi da ragazzo eccetera, anche come insegnanti non ho mai trovato gente che mi scandalizzasse con affermazioni strane, per cui c'è una responsabilità. Tu hai ricevuto di più. Dico, il mio nonno lo vedevo che recitava, che pregava sempre il rosario più volte al giorno, aveva sempre questa corona in mano, non aveva niente da fare, era lì che pregava il rosario. La mia mamma, ho imparato da lei a pregare il rosario e a pregare tutte le altre preghiere, e allora io dico, altri non hanno ricevuto questo. Pensate a quanti ragazzi e bambini oggi, a causa di matrimoni più o meno falliti, disastrati, eccetera, non sanno più neanche fare il segno di croce, non sanno neanche perché, perché nessuno si preoccupa di loro, perché le preoccupazioni sono tutte altre, non sono queste, no? Già mi ricordo quando ero giovane prete, ancora Sesto San Giovanni, si trovava bambine e bambini, venivano a confessarsi e dicevano: non sono andato a messa domenica. E risposta, di domanda: ma come mai? E perché dovevo lavare i capelli. Ma perché? Toglievano l'acqua dopo? Era soltanto quel periodo lì, quell'ora lì, e poi toglievano l'acqua, lei mi guardava come se fosse la cosa più strana, no? Ma è normale, cioè tutto passa davanti a questo. Ora, in una situazione invece dove c'è un'educazione è diverso, per cui certo ci sono delle responsabilità minore. E allora ecco, comincia proprio così. Ricordate che, vi ricordate la preghiera che fa Israele, a cui viene invitato Israele nel Deuteronomio? Ascolta Israele, no? Shema Israel, e qui è Shema Hami. Ricordate che popolo vuol dire, si dice Ham, no? Ve l'ho detto, popolo di Israele, quindi Hami vuol dire popolo mio. Ascolta, popolo mio, io testimonierò contro di te. Cioè, cosa fa questo Dio? Dio testimonia contro di te. Ma perché? Il motivo è semplice. Tu hai ricevuto tanto, come stavo dicendo adesso, e in realtà hai dato poco. Ricordate il servo, il neghittoso, no? I famosi tre servi, cinque, due e un talento, e il servo che ha ricevuto solo, che poi è un solo, con virgolettato e molto, molto forti, perché un talento erano 34-36 kg d'oro d'argento. Ora, non è che chi ha ricevuto 34-36 kg d'oro d'argento ha ricevuto solo, ce n'è da cominciare a fare qualcosa di importante, di impegnativo. Questo ha seppellito, ha preso, non ha fatto niente, ha detto, oh beh, conservo solo questo. Allora, chi non gioca, chi non si gioca, perde. Gesù non ama le persone che vivono questo tipo di prudenza, che non è prudenza, è invece pigrizia, è la paura che poi mi impegni troppo. Invece no, devi giocare, la vita è una cosa da giocare, quindi io testimonio contro di te. E quindi ancora una specie di sospiro di delusione. O Israele, se tu mi ascoltassi. Io ti ho detto Shema, e se tu ascoltassi davvero. Ricordate che lo troviamo anche nel Vangelo, no? Vi ricordate Gesù quando a un certo punto dice o Gerusalemme, se tu avessi capito il tempo in cui sei stata visitata, cioè è il rammarico di occasioni perse. Io ti ho dato delle parole, tu non le hai accolte. Io ti sono venuto incontro e tu non hai voluto accogliere quanto io ti ho dato e dunque hai perso delle occasioni. Se tu mi ascoltassi. E dunque di nuovo, cosa vuol dire ascoltare il Signore? La prima cosa è osservare i comandamenti. Qual è il primo comandamento? Il titolo è Io sono il Signore Dio tuo. Primo comandamento, non avrai altri dei di fronte a te. Guardate qui, non ci sia in mezzo, non ci sia in te, quindi nel cuore del popolo, in te, un Dio straniero. Dove la parola straniero, questa volta che viene usata, è la parola zar in ebraico, che di per sé vuol dire qualcuno che è lontano, non è straniero solo perché, cioè capite che io posso avere degli stranieri che abitano qui accanto a me, no? Ma quando straniero invece la parola zar vuol dire lontano. Allora ricordati che io non sono un Dio lontano, vi ricordate? Il nostro Dio è l'Emmanuel, è il Dio con noi, chi atta immadì, perché tu sei con me, ricordate il Salmo 23, tu Signore sei con me, quindi sei vicino, sei accanto a me, quindi non scegliere degli dei lontani, sapete che gli dei pagani venivano considerati lontani, disinteressati sostanzialmente delle questioni umane, anzi bisognava far di tutto con sacrifici eccetera per interessarli in qualche maniera. Ricordate che nella storia di Gilgamesh, quando Gilgamesh esce dall'arca, anche lì c'è la storia dell'arca come quella di Noè, no? Un'antica mitologia babilonese, quando esce allora fa il sacrificio, no? Quindi questo sacrificio bisogna bruciare e tutti gli dei accorsero come mosche ad annusare il profumo del sacrificio, quindi sostanzialmente carne bruciata, odore di arrosto, insomma. Cioè in fondo perché ha fatto il sacrificio? Per attirare gli dei, i quali sono radicalmente lontani dagli uomini, sono dei lontani, sono dei stranieri, cioè stranieri, più che stranieri io direi estranei, no? Estranei perché sono lontani. Una persona può essere vicino, ma vivere da estranea, cioè questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano, è zar, è l'essere lontano, qualcuno che è lontano. E allora non ci sia in mezzo a te un Dio straniero, scegli Dio, guarda che Dio è vicino, è un Dio vicino. Non prostrarti a un Dio, stavolta Nekar, cambia la parola, non è più zar, Descartes sì, vuol dire proprio che non gli interessa niente di te, insomma, estraneo nel senso proprio che non gli interessa nulla, ecco, nel senso della ti ignora, non sa neanche se tu ci sei, ecco, che in fondo era tipico degli idoli, no? Ricordate, il nostro Dio dona se stesso a noi, gli idoli invece vogliono sacrifici, ma soprattutto sacrifici umani. Allora capite, quando ci sono di mezzo dei sacrifici umani abbiamo sempre degli idoli. Pensate al commercio, pensate al lavoro, quando ci sono sacrifici umani, pensate alla politica, sacrifici umani, cioè tutto ciò, compreso la ricchezza, eccetera, quando questa comporta sacrifici umani, siamo di fronte all'idolatria. L'idolatria porta sempre a sacrifici umani, cioè sono sempre gli uomini che ci vanno di mezzo. Il nostro Dio è il Dio che salva, gli idoli sono coloro che vogliono sacrifici umani, ci va sempre di mezzo l'uomo. Io sono Yahweh, vedete che ancora, io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei di fronte a te. Io sono Yahweh, cioè io sono, viene in mente, come ti chiami? Domanda Mosè a Dio, e lui dice, io sono Yahweh, cioè io sono colui che sono, io sono colui che ti è vicino, vedrai dopo chi sono, capirai da quello che succede che io ti sono accanto, io ti sono lì, no? Come Eie e la Ie, mi pare che sia così, io sono colui che sono. Sono chi sono io? Sono il facente salire te dalla terra d'Egitto. Quindi, qual è la qualificazione di Dio? Sono colui che ti ha liberato dall'Egitto. L'Egitto, tu eri sprofondato nella desolazione, nella disperazione, ebbene, io sono colui che ti ha fatto salire dalla terra della doppia angoscia, da questo luogo. Allora, che cosa devo fare? Cosa devi fare tu? Ascolta, noi diremmo, ascolta, spalanca le orecchie. E invece qui dice, apri la bocca. Come no? Allora, apri la bocca perché? Perché io la riempirò, io ti riempirò la bocca, cioè metterò dentro di te la mia parola. La parola di Dio è parola di verità, la tua parola è verità. Ricordate Gesù, no? L'ultimo preghiera nell'ultima cena secondo Giovanni, Padre consacrali nella verità, e poi dice la tua parola è verità, questa parola che entra e che diventa verità e diventa senso della tua vita, quindi tu apri la bocca e io do senso alla tua vita, io ti insegno le cose giuste da dire, ma ecco qui la desolazione di cui parla Dio, ma non ha ascoltato il mio popolo, la mia voce. Cioè la sottolineatura non è il mio popolo, ma perché nell'ebraico viene subito, ma non ha ascoltato il mio popolo, la mia voce, la voce viene dopo, ma prima viene il non ha ascoltato, cioè questo popolo invece di ascoltare ha fatto la persona dura d'orecchi. Ricordate il miracolo di cui abbiamo letto ieri del sordomuto, no? E fatà, questo popolo non si è aperto, questo popolo è stato con le orecchie chiuse, duro d'orecchi. Ricordate che Isaia, presentando la rinascita del popolo di Israele dopo la disfatta, parla proprio di sordi che ascoltano e muti che parlano. Quindi Dio viene a ridare la capacità di comunicare, l'uomo senza Dio perde la capacità di comunicare e Dio restituisce la capacità di comunicazione. Ma quindi il mio popolo, cioè, ma non ha ascoltato la mia voce, il mio popolo. Israele non volle me, non dice se è sottomesso, non volle me, cioè non ha voluto me, ha voluto gli idoli, ha preferito gli idoli a me, si è fermato allo sgabello dei piedi di Dio. Ricordate che il toro d'oro, il vitello d'oro era lo sgabello, vi ho già detto, no? Quindi si è fermato allo sgabello e ha perso di vista colui che mette i piedi sullo sgabello, insomma, no? Si è fermato al vitello d'oro e ha dimenticato colui che dona tutto. E allora cosa ha fatto? E l'ho abbandonato alla ostinazione del loro cuore. Notate bene che si parla del mio popolo e poi c'è loro cuore, perché nella lingua ebraica quando c'è una parola, sì, è suo, sì, perché noi diciamo in italiano suo, ma essendo una parola collettiva, loro usano il verbo al plurale, no? Spesso gli succede anche nel Vangelo, no? Ci fu il popolo e videro, popolo, la folla, videro, qualche volta c'è, per sottolineare che la folla sono in tanti, va bene che è un nome collettivo, ma essendo collettivo il verbo spesso viene usato al plurale, quindi io l'ho abbandonato alla ostinazione del loro cuore, cioè alla fine sono stati ostinati, in fondo cos'è? Dio rispetta la nostra libertà, tu non vuoi, io mi tiro indietro, io ti offro e tu chiudi le braccia e non vuoi ricevere, io non ti costringo, l'amore non è costrizione. Viene in mente nel Vangelo, ricordate, Gesù attraversa il lago, arriva dall'altra parte, zona dove è pagana, c'è l'indemoniato legione che gli va incontro, dopo che Gesù ha scacciato, tutta la gente va incontro a Gesù e lo prega di andarsene. E Gesù non dice, ma veramente pensateci bene, guardate che... No, no, Gesù salì sulla barca, se ne andò. Cioè, io non impongo la mia presenza, assolutamente no. Per cui io l'ho abbandonato alla ostinazione del loro cuore. E quindi che camminino nei loro consigli. Cioè, continuino ad andare avanti secondo il loro modo di pensare, vadano pure avanti così, e andando avanti così finiranno male. Ecco, allora capite, se questo salmo poi è stato probabilmente, ed è nato probabilmente durante l'esilio, perché siamo qui in esilio? Siamo qui in esilio perché il Signore ci ha dato tanti buoni consigli attraverso i profeti e noi ci siamo ben guardati dal metterli in pratica. Notate bene che normalmente i nostri guai nascono sempre da lì, no? Dio mi dice una cosa e io sono un po' più furbo di lui, ricordate? Fin dall'inizio, no? Non mangiare dell'albero di cui ti dico, guarda che questo ti porterà morte, distruzione. Ah no, se dice di non mangiarlo allora deve essere molto interessante, no? Sembra un po' così, no? Noi siamo un po' dei bastian contrari. Per cui se tu dici a uno non leggerlo questo libro barboso, noioso, deve essere molto interessante. Come ho fatto io quando ero in liceo, mi ricordo ero appassionato dei libri degli autori romantici, no? Da George Byron a Walter Scott e anche ai nostri romantici italiani, non so, Ippolito Nievo e tutta questa... questa compagnia eccetera, e quindi diceva veramente George Byron ha scritto anche una pièce, un poema intitolato Caino, però ve lo sconsiglio perché è molto noioso. Oh, penso è interessante, naturalmente se mi avesse detto che leggetelo che è interessante dicevo chissà che barba, ma andato in biblioteca a cercarlo, un tomo infinito, una barba pazzesca, ma me lo sono letto tutto. Non ricordo niente, ma c'è una frase che mi è rimasta, a dire il vero, in mezzo a tanta paglia, una frase che sembra oro, ed è questa. Allora Caino disse a Satana, sei felice? Ed egli rispose, no, ma sono potente. Ecco, il diavolo ti può rendere potente, ma non felice. Ecco, quindi, quando tu ti allontani da Dio, puoi diventare potente, non felice. E allora ecco qui questo, io gli ho detto tutte queste cose, ma loro non hanno voluto. Dunque io l'ho abbandonato alla ostinazione del loro cuore. Ricordate che il cuore nella Bibbia è quel luogo interiore della persona che esprime la sua coscienza e la sua libertà di scelta. Cioè tu hai una tua, c'è un punto irraggiungibile, nessuno lo può toccare questo, e quindi sei tu che devi decidere lì dentro, quindi c'è nel cuore si esprime la tua coscienza, cioè la tua capacità di decidere serio e la tua libertà di scelta, ecco il cuore. E dunque, per quello che si chiama decisione esistenziale, scelta di vita. Allora, loro hanno scelto questo, ok, io li ho abbandonato all'ostinazione delle loro, hanno scelto questo. E dunque camminino, sottinteso, camminino pure nei loro consigli, cioè nelle cose che hanno progettate di fare. Tu fai una cosa, ricordate che Gesù rimprovera Pietro, perché? Ricordate quando Gesù comincia a dire a Pietro, Pietro dice, tu sei il Cristo, tu sei il figlio del Dio, e allora Gesù dice, allora il figlio dell'uomo andrà a Gerusalemme, dovrà soffrire molto, e Pietro, no, ti mancherebbe altro, ma no, ma cosa succede? E Dio dice, tu non pensi le cose di Dio. Cioè, che cosa vuol dire i progetti, i loro consigli? I loro consigli sono le cose che non sono secondo Dio. Cioè, tu pensi ai tuoi progetti, tu hai in mente i tuoi calcoli, tu vuoi racchiudere Dio nelle tue scatole, inscatolarlo nei tuoi schemi, e ricordati che alla fine tu non trovi nessuno, trovi solo i tuoi schemi. E allora ecco il rammarico. Oh, se il mio popolo fosse uno che dà ascolto a me. Notate bene, già dice, quando dice ascolta popolo mio, oh se tu mi ascoltassi, riprende lo stesso tema, no? Oh se tu mi ascoltassi, quindi oh se il mio popolo fosse uno che dà ascolto a me. Perché ho scelto la parola traduzione? In realtà è un colui che ascolta, non è un se mi ascoltasse. La parola ebraica è proprio shomea, colui che ascolta è shomea, che è la stessa parola, guarda caso, vi ricordate Salomone, l'abbiamo letto settimana scorsa, Salomone, il sogno a Gabaon, no? Salomone va là a pregare, e allora che cosa domanda Salomone? Dice, dà al tuo servo un cuore, ancora lev shomea, cioè un cuore, cioè una volontà, che si mette in ascolto, ascoltante. In effetti in italiano è tradotto sempre, purtroppo anche nella nuova traduzione, un cuore docile. È vero che chi ascolta è docile, però in ebraico c'è scritto proprio shomea, che vuol dire un cuore che ascolti. Nella Bibbia di Gerusalemme, la Bibbia di Gerusalemme in francese c'è un cœur qui écoute, un cuore che ascolti, che vuol dire proprio la traduzione letterale shomea. Cioè, famoso ascolta Israele. O se tu, oltre a dire ascolta e ripeterlo più volte al giorno, cominciassi davvero a metterlo in pratica. Perché noi diciamo subito, no? Oh Signore, ti voglio bene. Ma dopo il guaio è che dietro le parole non ci sono i fatti. Quindi, se davvero il mio popolo fosse uno che dà ascolto a me, se nelle mie vie camminasse Israele, quindi se avesse il coraggio di camminare nelle mie vie, allora cosa succede? In breve i suoi nemici sottometterei. Cioè, se tu scegli me, se tu decidi di camminare con me, se tu sei fedele all'alleanza e quindi hai deciso di essere mio figlio, ricordate che l'alleanza consisteva in questo, io sono tuo, tu sei mio. Ricordate che la parola che si trova nel, due volte nel Cantico dei Cantici, anile do di, vedo di lì, che vuol dire io appartengo al mio diletto e il mio diletto appartiene a me. È quello che scrivono ancora sugli anelli di nozze ebraici, c'è scritto così, anile do di, vedo di lì, cioè io sono del mio diletto e il mio diletto appartiene a me, che però è una formula di alleanza con Dio, cioè io ho scelto Lui e quindi, anzi Lui ha scelto, io appartengo a Lui e dunque adesso Lui è mio e quindi non lo abbandono più e Lui non mi abbandonerà più. Quindi se tu scegli me, certo i tuoi nemici sarebbero sottomessi, io li sottometterei. E contro i suoi avversari, gli avversari di Israele, farei tornare la mia mano. Qual è l'idea? Allora, Dio invece di stendere la mano e schiacciare gli avversari, cosa fa? Si è messo la mano qui in seno, come Napoleone, no? Avete in mente i ritratti di Napoleone che ha sempre la mano del doppio petto, no? Ecco, è come si dice, guarda, io adesso tengo la mano del doppio petto, ma se invece tu ti fidi di me, io tiro fuori la mano, ti faccio vedere la mia forza, la forza dell'amore che vince, sono colui che vince il male, quindi io farei tornare, cioè tirerei fuori ancora la mia mano. Coloro che odiano Yahweh adulerebbero lui, cioè vedendo questa cosa, anche coloro che non sono, che non vogliono accettare la fede yavista, che non vogliono accettare la fede di Israele, mamma mia, si metterebbero in ginocchio, insomma, e quindi sceglierebbero anche loro di servire Dio, e sarebbe il loro tempo per sempre. Qual è il tempo? Il tempo di Israele, il tempo del popolo, sarebbe un tempo che dura per sempre. C'è un per sempre, in ebraico è leolam, che vuol dire per l'eternità, insomma, qualcosa che dura per sempre. E gli farei mangiare fior di frumento. Vi ricordate che nel salmo precedente abbiamo mangiato pane di afflizione e bevuto lacrime. Ecco qui, io gli farei mangiare fiore di frumento e dalla roccia di miele ti sazierei. Questo è un po' misterioso, questa parola della roccia di miele, probabilmente la traduzione miele di roccia non si capisce neanche bene cos'è, probabilmente si riferisce a quelle rocce porose dove le api si infilavano, e le api selvatiche, per cui uno prendendo e poi scaldando un po' questa pietra si colava giù il miele, quindi io gli darei quindi dolcezza di miele, potremmo dire, e bontà di frumento di prima scelta, cioè non gli lascerei mancare, come dire, non solo il pane ma anche la torta, ecco, anche i dolci, quindi non solo gli darei l'essenziale, ma gli darei molto di più dell'essenziale, potremmo dire renderei dolce la sua vita, no? Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ridarò le forze, prendete il mio giogo sopra di voi e io vi ristorerò. Cioè, se tu accetti questo, in fondo anche Gesù propone un'alleanza, è la stessa cosa, vedete? In fondo è un invito a ritornare là da dove sei partito e non perdere di vista i doni che hai ricevuto, perché il rischio è quello che ti chiudi e la tua vita si inaridisce, muore. Ecco, in fondo è un invito a fare l'esame di coscienza. Ricordate che questo salmo veniva letto anche durante la festa del Kippur, che era la festa della penitenza annuale, della presa di coscienza dei propri peccati, e quindi eccoli pregare insieme a questo salmo e dire: ah, se io avessi ascoltato, ah, se fossi stato fedele a Dio, certamente non mi troverai in questa situazione. Oh, se quante volte lo diciamo, no? Ah, se sapevo. E il Signore dopo dice: beh, adesso lo sai, no? Te l'avevo detto. Ricordate la solita vignetta che racconto sempre, no? C'è scritto, uno sta andando però forte in macchina, c'è la curva, c'è scritto: curva pericolosa, attenzione. Dopodiché, seconda vignetta, si vede la macchina ribaltata giù, tutta a pezzi, con un cartello vicino: ve l'avevamo detto. Ecco, questo è un po' quello che succede. Il Signore ce l'ha detto e noi rischiamo di sì, sì, lo so, lo so, lo so, lo so, ma ci guardiamo bene dal farlo, no? Ricordate la storiella di quel tale che andava a rubare le pere con la cariola, aveva la cariola cigolante, andava a rubare le pere con la cariola, il contadino, e mentre andava la cariola faceva, in dialetto milanese, questa roba qui, tacataran, 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 ti prenderanno, ti prenderanno, ti prenderanno. E allora mentre arriva là, poi stava su sull'albero, arriva il contadino col forcone, e lui che scappa con la cariola, e la cariola faceva: te lo di, te lo di, te lo di, te lo di, ecco, te l'ho detto, te l'ho detto, ecco. Quindi ti ho avvisato prima, però attenzione, quindi è come se il Signore ti dice: guarda che ti succede, sì sì, adesso, te l'ho detto, vedi, in fondo è un modo un po' paterno, no? È come se il Signore ci facesse la paternale, dice: sta attento, non venire a lamentarti dopo, perché te l'ho detto. Quante volte i profeti, no? Se voi leggete i profeti, Geremia, Isaia, continuano a presentare questa situazione, ma Israele ha la testa dura, non vuole ascoltare. Questo popolo è un popolo di dura cervice, cioè ha il collo duro. Ecco, allora vogliamo anche noi pregare questa parte, questa seconda parte di questo salmo, e poi andare a rifletterci su per vedere la nostra dura cervice davanti all'Eucaristia. Ascolta, popolo mio, io voglio testimoniare contro di te. O Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te un Dio straniero. Non prostrarti a un Dio estraneo. Io sono Yahweh, tuo Dio, che ti ho fatto salire dalla terra d'Egitto. Spalanca la tua bocca e io te la riempirò. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non si è sottomesso. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguissero i loro progetti. Oh, se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse nelle mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari rivolgerei la mia mano. Coloro che odiano Yahweh gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Egli lo nutrirebbe con fiore di frumento, io ti sazierei con miele di roccia.